Generazioni Mobili, professionisti globali, di Sergio Nava.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazioni Mobili, professionisti globali. Preparatevi per un lungo viaggio verso il sud-est asiatico oggi, perché è lì che andremo tra poco per raccontarvi le occasioni professionali in ambito manageriale a Singapore e dintorni. Questo sarà anche il tema al centro della puntata on air e in podcast, che potete ascoltare nella sua versione base sulle frequenze di Radio 24 e in versione extra large scaricando l'intera puntata dalle principali piattaforme audio. Ma andiamo dritti al menù. La versione on air vi proporrà l'intervista a un manager italiano di stanza a Singapore che ci guiderà tra le opportunità professionali nel sud-est asiatico. Puntata organizzata come ogni secondo sabato del mese in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all'estero. Per questo vi consigliamo di restare sintonizzati, perché non vi forniremo solo consigli per andare a lavorare a Singapore e dintorni, ma anche per fare impresa. La prima tappa del nostro programma sarà invece dedicata alle opportunità di rientro nella penisola, con alcuni lavori selezionati dal nostro HR di riferimento Osvaldo Danzi. Nella versione podcast, oltre all'integrale dell'intervista col manager italiano a Singapore, vi offriremo un ulteriore ricco menu informativo composto da dritte utili su lavori aperti e contendibili in Europa insieme a Deures Italia e dai consigli del Comites di Berlino sulle opportunità per lavorare e formarsi nella capitale tedesca. Consigli che arrivano da chi vive a Berlino e ha una visuale molto ampia sulla città e sulla comunità italiana. Potete ascoltare tutto questo sulla piattaforma audio di radio24.it oppure scaricando il podcast di Generazioni Mobili da Spotify, Amazon Music ed Apple Music o da qualsiasi altra piattaforma dedicata. E ora imbarchiamoci per un lungo volo verso il sud-est asiatico, destinazione Singapore.
Toolbox.
A Toolbox torna il nostro appuntamento periodico nel quale vi forniamo istruzioni pratiche su come rientrare in Italia, sia che siate profili junior, sia che siate senior dopo un periodo professionale all'estero. Insieme a noi Osvaldo Danzi, recruiter per SCR Consulenza, che ci porterà nuove offerte concrete e soprattutto consigli pratici su come tornare nella penisola.
Bentrovato Sergio, bentrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 24. Anche questa settimana abbiamo alcune offerte di lavoro molto interessanti per tutti e tutte coloro che stanno rientrando dall'estero e stanno cercando di ricollocarsi sul mercato italiano, o anche solo perché si sta guardando intorno in cerca di un cambiamento lavorativo professionale. Stiamo parlando di offerte di lavoro regolari a tempo indeterminato con contratti e retribuzioni interessanti. La prima, direi di passare a illustrarla, è una posizione per un account manager, quindi un commerciale con almeno 5 anni di esperienza per un'azienda veneta specializzata in information and communication technology. La persona dovrà occuparsi di svolgere l'attività di gestione commerciale dei clienti assegnati per mercato o aree di business, di identificare potenziali nuovi clienti per mercato o aree di business assegnate, di effettuare le azioni di promozione allo scopo di acquisire nuovi clienti e fare attività di cross-selling sui clienti assegnati. Per la seconda offerta di lavoro ci trasferiamo invece a Forlì, in Emilia Romagna, dove stiamo cercando una digital marketing e communication specialist per un'azienda che propone e fornisce soluzioni informatiche innovative come infrastrutture cloud, cyber security e protezione dati. La persona che stiamo cercando ha almeno 3 anni in ruoli e attività affini di digital marketing, social media management, lead generation, ha preferibilmente una laurea in marketing, comunicazione e affini. Si dovrà occupare di creare e gestire contenuti sui principali social media, in particolare su LinkedIn, attraverso la realizzazione di post ed immagini, di creare landing page, newsletter, campagne DEM coerenti con gli obiettivi di business e il tono aziendale, e poi progettare, creare e gestire tutto quello che riguarda un po' la comunicazione generale dell'azienda in ambito digitale. Ripeto, la posizione è su Forlì e aspettiamo le vostre candidature.
Il testimone.
Il testimone della settimana è un manager italiano 37enne al lavoro a Singapore per una grossa multinazionale della consulenza. Chi meglio di Alessandro può guidarci tra i consigli dedicati ai professionisti italiani che guardano a questa area del mondo quale meta per significative opportunità di carriera? Buon pomeriggio, Alessandro Puccio.
Buon pomeriggio.
Hai alle spalle tanti anni di esperienza lavorativa in tre continenti, tra Europa, Stati Uniti e Asia. Ci puoi spiegare meglio in che ambiti e anche se puoi fotografare rapidamente i principali passaggi della tua carriera?
Sì, volentieri. Io ho iniziato la carriera a Milano, in Italia, nella consulenza manageriale. E dopo qualche anno ho avuto l'opportunità di trasferirmi presso gli Stati Uniti, negli nostri uffici di Chicago, e successivamente, dopo il mio rientro in Italia, dopo questa esperienza, mi sono poi trasferito a Singapore, dove ora risiedo da circa 10 anni.
Appunto, ti trovi lì da una decade, Singapore lo sappiamo, è il centro nevralgico del business nel sud-est asiatico, e di cosa ti occupi?
Sì, da quando sono arrivato mi occupo di consulenza manageriale, quindi ho fatto un focus prevalente su settori del largo consumo e del retail. Come ovviamente sai, il sud-est asiatico è una regione assolutamente diversificata e quindi, pur essendo basato a Singapore, ho l'opportunità di lavorare, di interfacciarmi con clienti nell'intera regione del sud-est asiatico.
Infatti ci stai parlando in questi minuti da Bangkok. Arriviamo ai tuoi consigli pratici, Alessandro, che partono in realtà dalla tua esperienza personale. Gli studi internazionali, bachelor in Danimarca, master negli Stati Uniti, quanto sono stati importanti per la tua carriera successiva?
Ma sicuramente studiare all'estero è il primo step della carriera internazionale. Per quanto mi riguarda, sia il percorso del triennio Erasmus a Copenaghen, sia poi la specialistica negli Stati Uniti, sono state entrambe occasioni non solo di espormi a corsi di studio in paesi stranieri, ma in maniera più importante conoscere persone, professori, costruire un network internazionale che poi si è rivelato essere estremamente importante per le scelte lavorative e professionali.
Come scegliere nella pratica un percorso di studi internazionale? Hai anche magari dei siti da consigliare?
Ah, dunque, devo ammettere che probabilmente quando io mi sono trovato a fare le scelte universitarie, ormai circa 15 anni fa, il mondo era molto legato alla tipologia dell'università, al corso di studi che si andava a scegliere. Probabilmente al giorno d'oggi non vedo essere così importante l'università, il prestigio del nome dell'università che si va a scegliere, ma forse in maniera più importante l'esperienza di entrare in contatto con persone che siano poi in grado anche di aprire opportunità lavorative nel futuro. Quindi mi sento di sicuramente consigliare i soliti ranking per guardare i corsi di studio che sono rispettivamente più rilevanti rispetto alle proprie decisioni di specializzazione, specialistiche varie, ma poi sicuramente al giorno d'oggi l'esperienza personale e le relazioni che si vanno a costruire sono poi il fattore fondamentale per la professione.
Come fare application per corsi di laurea o master all'estero?
Beh, sicuramente bisogna seguire quelle che sono le best practice, ovvero scrivere un curriculum che sia rispettoso delle guidelines, ovviamente le lettere motivazionali e poi, se possibile, avere recommendation letter da professori o professionisti che siano riconosciuti dalle stesse università.
Alessandro, veniamo ora al sud-est asiatico, che è il focus della nostra trasmissione, e ti chiedo subito come si cerca lavoro a Singapore, se esistono piattaforme specializzate o magari è meglio approdarci attraverso uno spostamento interno a una multinazionale, come è stato peraltro il tuo caso.
Ma sicuramente Singapore è una realtà molto molto selettiva quando si tratta di impiego di persone straniere, quindi non tutte le professioni si rivelano essere semplici e accessibili per i talenti. Un transfer interno, come è stato il mio caso, è sicuramente il canale più diretto e più immediato, perché si ha ovviamente una sponsorizzazione diretta dell'azienda e di conseguenza un'apertura del job posting che è immediata. Ovviamente ci sono poi altri canali, sicuramente camere di commercio, sicuramente le piattaforme digitali, in primis LinkedIn, o ovviamente i siti delle aziende stesse che possono aprire posizioni per ruoli specifici. E torno a ripetere che, essendo una destinazione molto selettiva, non sempre profili junior possono trovare riscontri positivi, nonostante le specializzazioni e i titoli che presentano nei loro CV.
Esatto, ma se ho capito bene, insomma, Alessandro, senza sponsorship di un'azienda non si riesce a lavorare.
Assolutamente corretto, ovviamente è consultabile presso il Ministry of Manpower, MOM, il sito internet, tutti i criteri necessari, ci sono ovviamente salari minimi che devono essere rispettati dalle aziende e ovviamente un employment pass. Ho ovviamente avuto esperienze di amici conoscenti che inizialmente si sono interfacciati con visto turistico, ma il visto turistico permette ovviamente di risiedere nel paese per periodi limitati, quindi l'employment pass diventa poi obbligatorio per qualsiasi tipo di professione.
Esatto, infatti ti avrei giusto chiesto quali tipo di visti erano necessari, insomma hai già risposto, cioè l'employment pass e da quanto capisco anche dal ragionamento che hai fatto poco fa, profili junior è un po' più complicato, mentre profili senior è un po' più semplice trovare lavoro a Singapore, è corretto?
Sì, sicuramente guardando al landscape degli expat che stanno a Singapore, l'età media e i profili medi sono sicuramente senior. Non voglio ovviamente definitivamente rigettare qualsiasi opportunità, possono avere anche profili junior. Ci sono ovviamente campus internazionali delle università che hanno base a Singapore e le università stesse quindi hanno uffici di placement che possono aiutare i giovani a trovare internship o lavoro successivamente. Il Ministry of Manpower, come dicevo prima, MOM, è sicuramente un'ottima fonte per restare aggiornati sulle diverse versioni di visti. L'employment pass nel corporate e nell'enterprise è sicuramente il canale più diretto. Negli anni recenti MOM si è anche evoluta offrendo diverse opzioni di visto per cittadini privati che abbiano determinate skills, competenze o capacità di investimento, quindi sicuramente vale la pena tenersi aggiornati sul sito dell'MOM.
Alessandro, quali sono, al di là della consulenza, i settori dove c'è maggiore richiesta di professionisti qualificati a Singapore?
Sicuramente Singapore, essendo una delle grandi mega cities globali, è sicuramente in linea con tutto quello che osserviamo nelle altre città globali, quindi al di là della consulenza sicuramente financial services, investment banking, ovviamente i settori tecnologici con in primis posizioni legate a artificial intelligence, data science. La sostenibilità è sicuramente un tema che Singapore si è trovata ad affrontare sempre più frequentemente, quindi questi mi sentirei di dire sono i profili più in voga.
E venendo alla consulenza, che tipo di carriera si può prospettare nel sud-est asiatico? Quanto diversa da quella cui si può ambire in Europa?
Dunque, devo dire che ho avuto l'opportunità di vedere la carriera sia in Europa, negli Stati Uniti e poi in Asia negli ultimi 10 anni. L'Asia, a differenza dell'Europa, è sicuramente un insieme di paesi che presenta una diversità culturale ed economica che è difficilmente replicabile in qualsiasi altra regione del mondo. Quindi ci si trova ad essere esposti a realtà di aziende, clienti molto molto diversificate. Io stesso ho trascorso 2 anni a Giacarta in Indonesia, 1 anno in Thailandia, 1 anno a Dubai, 2 anni ad Hong Kong, e quindi questa unicità rende sicuramente la carriera molto più dinamica, molto più rapida e ci si trova appunto ad interfacciarsi con culture e modi di fare business radicalmente diversi da quelli europei.
Singapore a parte, quali sono i paesi professionalmente più attrattivi nel sud-est asiatico?
Se dovessi consigliare i paesi sicuramente più attrattivi, direi tra tutti l'Indonesia e il Vietnam nel sud-est asiatico restano assolutamente interessanti. Ovviamente l'India è un grande bacino di aziende e talenti che sono molto influenti sull'intera regione. Per qualcuno che volesse spostarsi più lontano, sicuramente l'Australia è una delle destinazioni che sono anche abbastanza popolari tra colleghi italiani.
Vita pratica a Singapore, che tipo di mercato immobiliare è presente, come cercare casa e soprattutto diciamo anche a quali prezzi?
Dunque, la vita pratica a Singapore è assolutamente semplice, è molto ordinata, molto prevedibile. Il mercato immobiliare, per quanto abbia avuto una serie di picchi negli ultimi anni, resta abbastanza stabile. In linea con il costo della vita di Singapore, gli affitti possono essere molto elevati, quindi si va dai 3.000 dollari Singapore a salire, ovviamente variabile in base al numero delle stanze, in base alle zone della città, però è sicuramente una città molto, molto cara.
E Alessandro, ringraziandoti moltissimo per i numerosi consigli pratici che hai portato oggi in onda, ti poniamo la nostra domanda di rito: quale primo consiglio pratico daresti a un connazionale che sta pensando a un espatrio?
Direi sicuramente di tenere una mentalità aperta, sia nella scelta della città, sia nella scelta della professione. Per quanto mi riguarda, quando mi sono spostato a Singapore 10 anni fa, mai avrei pianificato o previsto di fermarmi per 10 anni. Ovviamente vivendo giorno per giorno, con una mentalità aperta, con una forte curiosità, voglia di fare, ci si trova poi ad interfacciarsi con persone, con esperienze che si rivelano essere uniche. Quindi sicuramente non essere troppo picky nelle scelte iniziali, aprirsi mentalmente a aziende, esperienze e persone che possano poi rivelarsi importanti nella carriera individuale.
Job Abroad.
E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia. Sentiamo.
Buongiorno, sono Maria Rosaria Capone, consulente Eures della Regione Campania. Oggi ho il piacere di presentare un'interessante opportunità lavorativa a Malta, nel settore della medicina veterinaria. In particolare, la rete Eures ricerca personale per una clinica veterinaria per animali domestici con sede a Malta. Il profilo ricercato è quello di veterinario. Si offre un contratto a tempo pieno. Requisiti richiesti: almeno un anno di esperienza pregressa nel settore veterinario, ottima conoscenza e padronanza della lingua inglese, livello C1. Per candidarsi, inviare, non oltre la data di scadenza delle candidature, fissata per il 17 aprile 2025, il proprio curriculum e una lettera di presentazione, entrambi in lingua inglese, tramite mail all'indirizzo eures.recruitment.jobsplus@gov.mt, indicando il nome del profilo e il numero di riferimento dell'offerta di lavoro. Se siete interessati a candidarvi a questa offerta di lavoro, vi consigliamo di approfondire la notizia sul portale www.clicklavoro.gov.it, sezione News Eures, e di seguire le pagine social di Eures Italy su Facebook e Twitter.
Expats Social Club.
Siamo giunti ad Expats Social Club, lo spazio di Generazioni Mobili dove confluisce la community che ruota attorno al nostro programma. Organizzazioni, associazioni, esperti e anche voi ascoltatori pronti ad alternarvi a rotazione al timone di quest'area di condivisione di consigli e richieste che è soprattutto vostra. Oggi ci trasferiamo in Germania per andare a raccogliere informazioni utili su opportunità di studio e lavoro nella capitale tedesca. Lo facciamo insieme a Federico Quadrelli, presidente del Comites Berlino Brandeburgo, che abbiamo incontrato in una recente trasferta proprio in terra teutonica. Sentiamo.
Berlino è molto diversa dalle aree della circoscrizione di altre città, quindi Monaco, Wolfsburg, Baden-Württemberg, perché non c'è mai stata tradizionalmente un'industria. Quindi qui si tratta di una migrazione molto complessa, variopinta. Si passa da chi è per esempio nel mondo artistico a chi lavora nella gastronomia. C'è chi lavora soprattutto nei servizi, alle persone o alle imprese. Qui ci sono grandi multinazionali che hanno i servizi di customer care, per esempio, e offrono anche ovviamente lavoro per italiane e italiani, perché hanno anche uffici che si occupano dei mercati italiano, spagnolo, francese. Quindi insomma ci sono tante opportunità. C'è un mondo che è nell'università, quindi una migrazione abbastanza alta, diciamo, per questioni di formazione, di istruzione, quindi tutti attivi nel mondo della ricerca. In ospedali ci sono anche persone che lavorano nella cura, quindi infermieri e via dicendo. C'è una quantità di opzioni e di possibilità enorme. Purtroppo quello che gli italiani non sanno è che in Germania, a Berlino come altrove, gioca un ruolo molto importante la questione della formazione professionale. Se tu non hai un certificato che ti dice che tu hai fatto quella determinata esperienza, il tedesco non te la dà la posizione, anche se tu ci hai lavorato in Italia 30 anni. Quindi come Comites, per esempio, abbiamo fatto l'anno scorso un'iniziativa con la Camera di Commercio tedesca, facendo un flyer informativo tradotto in italiano ma sponsorizzato completamente dalla Camera di Commercio tedesca per spiegare agli italiani che cos'è l'Ausbildung, che cos'è la formazione duale, che cos'è la formazione professionale, perché le professionalità che loro si portano già arrivando dall'Italia nel mondo della gastronomia, dell'accoglienza, dell'hotel management, della cura alla persona, il mondo dell'educazione, quindi per esempio l'educatrice e gli educatori, ecco, quelle competenze una volta che riescono a trovare uno sbocco all'interno di un sistema tedesco formazione professionale diventa positivo e remunerativo anche, perché ovviamente alla fine di quel percorso che dura dai 2 ai 3 anni hai una qualifica riconosciuta in Germania come piace a loro con il certificato e tu ti puoi presentare a candidarti a fare quel tipo di lavoro. Ovviamente chiudo dicendo che devono avere il C2 di tedesco essenzialmente per determinate professioni, in altri campi come la gastronomia magari con il B2 te la cavi.
Quindi formazione professionale, buon livello di tedesco, ma soprattutto c'è bisogno di professionalità qualificata adesso, visto anche l'invecchiamento della popolazione?
Assolutamente sì, soprattutto adesso se penso alla questione della sanità, che è un tema abbastanza serio anche in Germania, perché qui non funziona come da noi, ci sono le casse mutua private e pubbliche, hai l'obbligo di assicurarti, la Pfleg per esempio è un'assicurazione extra, se tu hai una certa età arrivi qua e hai bisogno di un certo tipo di assistenza che potrebbe anche essere dovuta alla questione della disabilità anche, non solo alla questione dell'età, però le cose poi vanno anche di pari passo, perché più invecchi e più magari determinate situazioni possono spingerti anche ad avere problemi di quel tipo. E qui manca quel tipo di professionalità, perché sono professioni dove c'è carenza di personale nella cura e nell'educazione, quindi pensa all'educatrice, agli educatori, gli asili nido, i centri di formazione, di assistenza magari per i bambini e le bambine. Ecco, lì sono tutti i settori dove secondo me le italiane e gli italiani potrebbero entrare senza problemi. Ne abbiamo tanti che arrivano dall'Italia, per esempio, con una laurea in infermieristica, vengono assunti come infermieri, però qui non è una laurea, è un corso professionale e quindi la qualifica che loro hanno è superiore a quanto richiesto e determinate cose che fanno in Italia non possono essere fatte qui, quindi magari per determinate professioni subentra anche una sorta di frustrazione, perché tu non puoi veramente fare tutto quello che in Italia per esempio potresti fare.
Un'ultima cosa invece, diamo un'occhiata anche alle opportunità formative, perché comunque Berlino ha un bel sistema universitario e quindi quanto può essere attrattivo per venire a fare Erasmus oppure proprio studiare all'università, fare un dottorato? È un polo che consigliate?
Per il mondo del lavoro abbiamo detto è fondamentale la lingua, quindi per poter fare quei tipi di corsi tu devi avere anche una conoscenza del tedesco veramente solida e prima o poi lo devi imparare. Nel mondo accademico ovviamente è tutta un'altra questione, perché c'è l'inglese, quindi chi già conosce l'inglese ha delle grossissime opportunità qua. Nell'università hanno la possibilità di studiare il tedesco gratuitamente. L'iscrizione all'università non è gratuita, ma dico a semestre sono sulle 300-600 euro, incluso il biglietto per spostarsi con i mezzi pubblici, quindi è molto accessibile, non è un problema. E c'è anche una forte presenza, cioè si investe anche nella ricerca, anche non solo in università, ci sono anche le Stiftungen, che sono delle fondazioni magari anche di carattere politico, che però fanno anche ricerche, sono di altissima qualità. Ci sono le Fraunhofer, che sono delle strutture esterne, quindi ci sono anche tante strutture che fanno ricerca, che non sono direttamente università. Quindi l'opportunità di accedere nel mondo accademico ufficiale, l'università o la ricerca in generale, come può essere anche un Max Planck Institute, sono tantissime. Quello che c'è in comune con l'Italia è che sono attività altamente precarie, quindi tu ricevi magari dei contratti di lavoro che sono di 3, 5, 6 anni, altamente retribuiti, perché sono molto ben retribuiti rispetto all'Italia, ma molto. Però non hai la certezza che poi quella professione sia appunto per sempre, no? Quindi tu di volta in volta ti trovi nella situazione di vedere: ma ci sono i fondi per la ricerca, per quel progetto, verranno rinnovati? E così funzionano anche per esempio le associazioni quando fanno dei progetti un po' più piccolini, non di ricerca ma per tante questioni, arte, teatro, cultura, assistenza sociale, via dicendo, vivono di finanziamenti pubblici, quindi l'interrogativo è: ci saranno nei prossimi 3 anni quei soldi?
Per maggiori informazioni potete cliccare su comites-berlin.eu. Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, su Facebook, nel gruppo Generazioni Mobili Radio 24 o nella pagina Generazioni Mobili. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazioni Mobili. Ricordate soprattutto di abbonarvi al nostro podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24 o sulle principali piattaforme come Spotify, Amazon Music ed Apple. Ascoltarci è gratis, non costa nulla e potrebbe rivelarsi la scelta vincente per la vostra futura carriera di studio professionale o imprenditoriale. Abbiamo anche una email di riferimento, generazionimobili@radio24.it, alla quale potete come sempre indirizzare le vostre domande sull'espatrio, i consigli che vorreste ricevere e le testimonianze che intendete offrire. Ricordate soprattutto che la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, professionisti globali junior e senior che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza? Raccontare la vostra storia, ma soprattutto regalare preziosi consigli utili ai vostri connazionali che in Italia vi ascoltano? Siete dei veri professionisti globali? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionimobili@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazioni Mobili Professionisti Globali. Aspetto i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it nonché sulle principali piattaforme podcast in questa versione extra large. Ci sentiamo sabato prossimo, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buon fine settimana e buon viaggio da Sergio Nava.